Лазер. Le ultime stime sulla mutilazione genitale femminile in Egitto rivelano che l'escissione clitoridea e altre pratiche affini sono calate sensibilmente negli anni. Da una percentuale che fino a una quindicina di anni fa rasentava il 95%, si è giunti attualmente a un più rassicurante 61%. Il problema rimane comunque drammaticamente presente, anche perché il 61% di ragazze mutilate rappresenta una percentuale sicuramente altissima. La dottoressa Maisa Shaoui, professoressa di salute pubblica presso l'Università di Medicina del Cairo ed ex deputato del Ministero egiziano della Salute, ci illustra alcuni dati essenziali per comprendere il problema nella sua dimensione numerica.
Parliamo innanzitutto delle informazioni che sono attualmente disponibili attraverso i documenti e le ricerche demografiche condotte in Egitto a partire dal 2014. Queste ricerche hanno coperto i 27 governatorati egiziani e considerato ragazze dai 15 ai 17 anni. Perché in questa età, antropologicamente parlando, si riesce a monitorare il cambiamento fisico e psicologico di una persona meglio che in altre età. Se si considerano le persone nel periodo fertile, infatti, ti accorgerai che quasi tutte loro sono state circoncise nel periodo precedente i 4 anni. 6 anni prima, al 2014, nel 2008, la categoria di ragazze di questa età era stata circoncisa in una percentuale del 74%, mentre 6 anni dopo, nel 2014 appunto, la percentuale è calata, come diceva lei, al 61%. Nel periodo che intercorre dal 2014 ad oggi, sono stati impiegati moltissimi sforzi, sia sul piano governativo sia in coordinamento tra il governo e le ONG, per combattere e prevenire in modo unitario a livello nazionale le mutilazioni genitali femminili. Nel 2016 è stata messa in campo una strategia nazionale da parte del Consiglio Nazionale della Popolazione per bloccare le mutilazioni genitali femminili in tutto l'Egitto. Aveva 3 pilastri. Il primo riguardava la legge. Sono state create nuove leggi, sono state ratificate quelle vecchie e sono state applicate le leggi esistenti all'interno dell'intera comunità. Il secondo riguardava la pubblica consapevolezza, cioè la cosiddetta coscientizzazione della popolazione. Diversi ministeri e organizzazioni attive in varie discipline si sono attivati per far sapere alle persone che la mutilazione genitale femminile non è legata alla religione e non ha alcuna utilità né beneficio per una giovane ragazza. E anche per annunciare pubblicamente che si tratta di una forma di violenza molto seria contro i bambini.
E il terzo pilastro?
Abbiamo anche un terzo pilastro, che concerne la riabilitazione delle vittime di mutilazione genitale femminile. Allo stato attuale possiamo dire che questa campagna ha avuto un enorme successo. Nell'anno 2016, infatti, siamo stati in grado di aumentare le sanzioni nei confronti di chiunque si fosse reso complice di questo tipo di crimine. Le sanzioni in passato erano molto deboli, mentre ora sono estremamente più rigide. Chi pratica una mutilazione genitale femminile viene infatti mandato in galera, da qualche tempo, per un periodo dai 5 ai 7 anni e nel caso l'operazione di mutilazione genitale produca un decesso, il periodo di detenzione sale dai 15 ai 25 anni. Anche i genitori che abbiano condotto la propria figlia a subire un'operazione di mutilazione genitale vengono direttamente puniti, di solito con una segregazione fino ai 3 anni. Il Ministero della Salute ha inoltre emesso un decreto per cui qualunque dottore o infermiera, ospedale o clinica privata pratichi mutilazioni genitali debba venire punito, costretto a chiudere le proprie strutture e privato della propria licenza di lavoro.
Ricordiamo che in molti paesi del terzo mondo la percentuale delle mutilazioni genitali femminili si è estremamente ridotta negli ultimi decenni, non solo in Egitto. Il Burkina Faso è passato dall'89 al 58% in 30 anni, il Kenya dal 41 all'11%, la Liberia dal 72 al 31%, il Togo dal 10 al 2%. Ma per restare all'interno dell'Egitto, quanto è stato propagandato e diffuso nella popolazione egiziana questo nuovo corso che prevede una sensibilizzazione della popolazione ai pericoli e alle controindicazioni della mutilazione genitale femminile?
È stato propagato nella comunità seriamente. Da quando le sanzioni sono aumentate, la gente usa infatti praticare le mutilazioni genitali in modo più nascosto, così da non essere attaccati dal Ministero degli Interni o dal Ministero della Salute.
E tuttavia la mutilazione genitale femminile continua, malgrado le punizioni e il rischio di finire in galera. Perché questa ostinazione? Ricordiamo che l'Egitto si colloca al 6° posto per numero di mutilazioni genitali, superato solo dalla Somalia, dalla Guinea, dal Gibuti, dalla Sierra Leone e dal Mali.
Abbiamo qui una situazione molto seria che si è installata nella mente delle persone. Alcune di esse pensano che la mutilazione genitale femminile sia un'imposizione religiosa, ma in verità non lo è. L'Università di Al-Azhar e l'associazione religiosa Dar el-Iftah l'hanno dichiarato chiaramente: le mutilazioni genitali femminili non sono affatto un precetto religioso. Al contrario, Dar el-Iftah ha addirittura emesso un comunicato ufficiale in cui ribadisce che la mutilazione genitale non è in alcun modo legata alla religione. Le ricerche condotte sulle origini della mutilazione genitale femminile hanno rivelato che si tratta viceversa di un costume africano, che è stato trasmesso all'Egitto attraverso i confini, probabilmente dalla Somalia e dal Sudan, prima verso l'Egitto meridionale e poi verso nord, fino a propagarsi lungo l'intero paese. D'altronde ci sono anche cristiani che circoncidono le loro figlie, perché sono convinti che la mutilazione genitale renda meno acceso il loro desiderio sessuale e lo tenga almeno sotto controllo.
Ecco, questo è un altro punto cruciale. La convinzione è infatti che con questo tipo di intervento invasivo le donne siano meno sollecitate a rispondere alle stimolazioni di tipo sessuale. Ci sono però poi anche ragioni economiche che, come al solito, hanno una parte preponderante nell'intera faccenda. Molte persone, che siano ciarlatani o medici a tutti gli effetti, lucrano sull'ingenuità delle persone e promettono risultati sicuri malgrado la pratica sia stata considerata illegale. Come si presenta in questo senso la situazione?
Possiamo dire che ci sono persone che traggono un beneficio economico da queste pratiche. Si può trattare di dottori, di infermiere o di ciarlatani che all'interno della comunità si trovano a guadagnare soldi con queste operazioni e sono proprio costoro che hanno cominciato a indottrinare la gente dicendo che si tratta di un precetto religioso quando in realtà non lo è.
Ma la presenza delle mutilazioni genitali femminili non è riscontrabile ovunque come in Egitto, nemmeno all'interno di altri paesi arabi o musulmani. Altissime sono invece le percentuali, per esempio, in Iraq e in Indonesia, mentre del tutto assenti, o quasi, sono le mutilazioni genitali in paesi arabi del Nord Africa, come Algeria, Marocco e Tunisia.
We don't see FGM in North Africa.
Non vediamo pratiche di mutilazione genitale femminile nel Nord Africa, in Algeria o in Tunisia, per esempio, o in Marocco. E non sono riscontrabili nemmeno in Arabia Saudita. E questa è la prova che, se davvero tali pratiche fossero legate alla religione, sarebbero state compiute almeno in Arabia Saudita. Quindi, attualmente, ciò su cui stiamo lavorando è far capire alle persone che la mutilazione genitale è totalmente estranea alla religione. Lo facciamo insegnando queste cose attraverso i mass media e attraverso la comunicazione diretta, faccia a faccia. Il livello della comunicazione faccia a faccia bisogna dire che è quello più efficace. Quando cioè si prendono le persone una per una per far loro sapere il messaggio corretto dei testi religiosi e per rispondere alle loro domande. E anche se questo metodo è più difficile e più costoso, è sicuramente anche il più efficace. Ma negli ultimi anni abbiamo cominciato questa comunicazione faccia a faccia lungo tutto l'Egitto e i risultati si vedono su molti versanti. Abbiamo affrontato, tra l'altro, problemi che vanno dall'iperfertilità ai matrimoni infantili, alle mutilazioni femminili, alla violenza sui minori. Abbiamo quindi cominciato una grande campagna attraverso gli studenti universitari.
E quanto conta il sostegno politico a queste vostre iniziative? Voglio dire, in passato a livello politico c'era molta meno sensibilità in proposito e durante l'interregno di governance dell'islamista Mohamed Morsi queste pratiche venivano addirittura incoraggiate, per quanto non troppo esplicitamente. Com'è cambiato l'atteggiamento politico con l'ascesa di El-Sisi alla presidenza negli ultimi anni?
Forse in questo momento l'Egitto si distingue nel dare un particolare sostegno, per così dire, presidenziale, alla gioventù. C'è un dialogo molto regolare e fitto tra il presidente, il governo e i giovani. Ci sono inoltre moltissimi progetti di sviluppo lungo l'intero paese e i diversi governatorati che pongono la gioventù al centro dell'attenzione.
Eppure siamo ancora al cospetto di percentuali piuttosto alte, ma perché, le vorrei chiedere, dottoressa Shaoui, non si spiega anche o soprattutto alla popolazione che la mutilazione genitale femminile ha in primo luogo un diretto effetto, un effetto estremamente dannoso sulla vita sessuale futura con il partner?
Recently our message incorporated a very important part.
Di recente il nostro messaggio comprende una parte molto importante, che la felicità e la soddisfazione sessuale di entrambi i partner sarebbero molto migliori senza la presenza di mutilazione genitale femminile e che anche il successo di una relazione, l'assenza di un conflitto matrimoniale o di un divorzio, sono molto profondamente legati alla mutilazione genitale femminile e questo è parte del messaggio che stiamo formulando nel corso degli ultimi anni.
La questione della mutilazione genitale femminile continua dunque ad essere, soprattutto in Africa, un problema di primaria importanza. Non solo per quanto attiene al rispetto dei diritti umani, della donna e dei bambini, per non parlare dei minori in generale, ma anche perché le scissioni e le pratiche affini alterano sensibilmente la vita sessuale delle ragazze. Nel nostro laser di oggi ci concentreremo però soprattutto sull'Egitto, non senza tuttavia ricordare che anche in Sud America la pratica è piuttosto diffusa, per esempio in Colombia. Yara Youssef, presidente dell'Associazione della Pianificazione Familiare in Egitto, ci spiega come debba inquadrarsi il problema da un punto di vista legale. Dottoressa Youssef, esistono leggi specifiche che proteggono le ragazze dalla questione della mutilazione genitale femminile?
Dando uno sguardo alla situazione, ci accorgiamo che la mutilazione genitale femminile non è solo una questione che riguarda le leggi e il piano legale, anche se va sempre ribadito che sono stati spesi molti sforzi sul piano legale. Per esempio, c'è una legge del 2008 sull'infanzia che criminalizza la pratica della mutilazione genitale femminile e un'aggiunta a tale legge, nel 2016, che criminalizza pratiche di tipo invasivo sugli organi sessuali in genere. La mutilazione genitale femminile è infatti prima di tutto una questione culturale, ha a che vedere con barriere culturali e con la pressione che viene esercitata verso le ragazze della società egiziana.
Ecco, si tratta in effetti di una tradizione culturale, per così dire, che pur non avendo alcuna diretta relazione con la religione, né con quella islamica né con quella cristiana, alla religione finisce spesso per essere associata. Ma restiamo al piano legale. Non esiste un modo concreto per una ragazza di essere protetta dalla legge qualora venisse sottoposta a un'operazione di mutilazione genitale?
Ci sono diversi mezzi offerti dalla legge, specialmente gli emendamenti che sono stati posti alla legge del 2016 in materia, che comprendono per esempio una linea telefonica di aiuto per i bambini, dove si può chiamare per denunciare violenze domestiche o qualsiasi tipo di violazione dei propri diritti. In ogni caso dobbiamo sempre lavorare per far crescere la consapevolezza e la sensibilità a proposito di questo tema e per indicare ai bambini e alle giovani ragazze, come alle coppie da poco fidanzate, i loro diritti sull'autonomia dei loro corpi, sul diritto di decidere e di proteggere se stessi e per insegnare loro come aiutare se stesse e come avere un dialogo all'interno della famiglia, ponendo come target di riferimento la madre, il padre, la zia o la nonna della persona interessata. Quando questi canali di dialogo vengono aperti all'interno delle famiglie, i figli possono infatti discutere e decidere insieme ai loro genitori di non avviare le pratiche di mutilazione genitale. La legge consente inoltre di denunciarli, i casi di questo genere, e questa è la ragione per cui esiste la linea telefonica di aiuto. In ogni caso, per quanto la cultura sia in fase di sviluppo negli ultimi anni, per un bambino è ancora molto difficile denunciare i casi a cui è esposto. Per cui è sempre necessario lavorare in coordinamento con la famiglia per cambiare questa percezione sociale.
Veniamo allora agli aspetti, per così dire, meno allarmanti del problema. Diversamente da altri paesi africani e mediorientali, ma anche da alcune sacche di immigrati della diaspora in Europa e Stati Uniti, in Egitto di solito la mutilazione viene praticata seguendo determinati standard clinici. È questo sufficiente per assicurarci?
L'Egitto è il solo paese dove la pratica della mutilazione femminile è medicalizzata e praticata da dottori che hanno una funzione sociale precisa. Le famiglie considerano costantemente che cosa sia più dannoso per le loro figlie: lasciare che vengano sottoposte a mutilazioni genitali o impedire loro che abbiano una famiglia e dei figli. Devono sempre decidere tra queste due opzioni. E questo è quello su cui dobbiamo lavorare: cambiare la percezione sociale che riguarda le donne e introdurre il concetto che questa pratica non è solo una questione di rispetto della tradizione, ma è una violazione contro le donne e le ragazze e deve essere sempre bloccata.
Torniamo allora alla questione sessuale. Oltre ai diritti dell'uomo e della donna, nella pratica della mutilazione sessuale femminile sono in gioco effetti a volte dirompenti sulla vita sessuale delle ragazze. Come possiamo inquadrare questa delicatissima questione in senso clinico e biologico?
Una parte di questo naturalmente concerne gli effetti sulla vita sessuale, ma la questione principale non è questa. La questione più importante sono i diritti umani. Cerchiamo di proteggere le donne e conferire loro diritti uguali sull'autonomia del corpo, esattamente come agli uomini all'interno della società.
Ecco, ma se il problema della mutilazione genitale femminile è di tipo culturale e soprattutto medico-clinico, perché nella questione continuano a entrare con i loro pareri, i loro giudizi e le loro prospettive di analisi non sempre irreprensibili uomini di religione? Bisogna proprio coinvolgere il piano religioso per raggiungere lo scopo di sensibilizzare la popolazione.
Per raggiungere questo scopo bisogna mobilitare e governare tutti gli attori possibili all'interno della comunità, non solo a livello nazionale, ma anche per ogni comunità all'interno della stessa società. Se guardiamo all'Egitto, c'è una grande influenza degli uomini di religione, siano essi cristiani o musulmani. Hanno una grande influenza sulle persone, sì. Per cui se vuoi diffondere consapevolezza all'interno di una comunità, devi fare riferimento ai leader chiave dentro tale comunità. Noi quindi lavoriamo e collaboriamo con gli uomini di religione per poter coprire ogni aspetto della questione e avere successo nei nostri sforzi di diffusione della consapevolezza.
Ma la mutilazione genitale femminile è prettamente islamica o anche cristiana? Insomma, si può pensare che sia in qualche modo una pratica trasversale alla religione?
No, since this is a cultural issue and tradition.
Dal momento che questa è una questione culturale e tradizionale, non ha niente a che vedere con la religione. Nel 2014 è stato anche emesso un comunicato in cui si dichiara che la religione non è la questione principale. E per questo il nostro scopo più importante è quello di diffondere la consapevolezza.
Veniamo allora, per concludere, al concreto della mutilazione genitale femminile. Sappiamo che la circoncisione maschile, che non ha nessun effetto diretto sulla sensibilità sessuale dei maschi, viene praticata quando i bambini sono ancora in tenerissima età. Per quanto riguarda invece le femmine, quali sono i periodi e le pratiche concrete in cui si produce la mutilazione genitale femminile?
Normalmente la mutilazione genitale femminile viene praticata dopo la fine della scuola primaria d'estate. Di solito la famiglia prende tutte le femmine che devono essere sottoposte alla mutilazione genitale e avvia la pratica.
Ma com'è possibile che un medico pratichi la mutilazione genitale femminile pur sapendo che si tratta di un crimine?
Come dicevo prima, in Egitto la pratica della mutilazione femminile è medicalizzata e sono i dottori a effettuarla. E visto che questa è una questione culturale che è attecchita presso vaste fasce della popolazione del paese, ciò su cui bisogna lavorare e gli sforzi spesi negli ultimi 20 anni è soprattutto diffondere consapevolezza. Inoltre, ultimamente abbiamo cominciato a lavorare insieme alle organizzazioni della società civile e alle organizzazioni governative per enfatizzare che queste pratiche sono una violazione dei diritti umani, specialmente contro le donne e le ragazze. Quando un medico si laurea oggi presso un'università egiziana, deve giurare di proteggere tutte le persone con cui ha a che fare. E noi stiamo lavorando perché questo giuramento comprenda anche la questione della mutilazione genitale femminile.
Tirando le fila della nostra discussione, possiamo allora dire che la questione della mutilazione genitale femminile presenta diversi aspetti. Il primo, malgrado la percentuale di ragazze in giovanissima età che sono state sottoposte a questa pratica, il numero di donne che hanno subito in questi ultimi anni la mutilazione genitale è diminuito sensibilmente, da un drammatico 95% fino a una ventina di anni fa, a un più rassicurante 61% attualmente. In secondo luogo, è ormai sempre più chiaro nella popolazione egiziana e in genere in molti paesi africani e asiatici che non si tratta di un precetto religioso, bensì di una tradizione importata dall'Africa meridionale. In terzo luogo, è sempre più diffusa la consapevolezza che, grazie allo sforzo di enti governativi e associazioni non governative, gli effetti della mutilazione genitale femminile sono deleteri non solo sul piano dei diritti umani, ma anche e soprattutto sul piano della sessualità. In quarto luogo, è ormai prassi sanzionare legalmente, fino a qualche anno di galera, la pratica della mutilazione genitale femminile. Possiamo dunque concludere che ci stiamo lentamente ma progressivamente avviando verso una soluzione del problema su scala nazionale e internazionale. Ancora una volta il lavoro culturale, di sensibilizzazione delle fasce meno consapevoli della popolazione è la carta più importante da giocare. E ancora una volta la sfida si svolge sul piano del confronto serrato tra modernità e tradizione. C'è da augurarsi che in un futuro non troppo lontano la modernità nel senso più cogente del termine prenda finalmente il sopravvento, almeno in questioni come questa, su tradizioni che non sempre, per quanto rassicuranti sul piano psicologico e identitario, riescono a essere benefiche sul piano della propria libertà individuale e della libera espletazione della propria vita sessuale.